Ciao a tutte, ciao a tutti, ciao a tutte, bentornate o benvenute in una nuova puntata di Palinsesto Femminista. Oggi il tema è l'unico tema possibile perché col fatto che noi dobbiamo andare a votare domenica 25, era evidente che la puntata di Palinsesto all'interno della settimana delle elezioni non potesse che riguardare la politica. E dunque, oggi, assieme alla mia ospite, che tra un attimo faccio entrare in questa live, parleremo nello specifico di come si possa fare politica femminista. Spoiler, non basta essere delle donne, altrimenti eravamo contenti che c'era Giorgia Meloni e non lo siamo, palesemente non lo siamo. Detto questo, io faccio entrare la mia ospite così poi possiamo cominciare. Eccola!
Eccoci, ciao.
Ciao! Come stai?
Abbastanza bene, grazie.
Allora, io Giuditta ti presento come per ora deputata PD.
Sono
Giusto?
sciolta, ma sono ancora parlamentare, sì.
Ok, fino al...
Fino al 12 ottobre.
Oggi noi stiamo facendo questa puntata perché, dato che domenica appunto ci sono le elezioni, forse era il caso di dire due parole prima che la gente andasse a votare, non dopo, così metti che riusciamo a smuovere qualche coscienza rispetto al tema della politica e del femminismo. Quindi il titolo della nostra puntata oggi è Come fare politica femminista. La prima domanda che ti faccio è, anzitutto, che cosa vuol dire essere una donna che fa politica? Perché tu sei una donna che fa politica e sei una donna che è in politica. Fare politica può voler dire tante cose. Sei una donna che fa politica all'interno di un partito, quindi un po' più specifico. Che cosa vuol dire essere una donna e ritrovarsi in questa condizione?
Allora, dunque, credo che, diciamo, questo è abbastanza assodato in questo paese, non sia un vantaggio quasi mai essere una donna in quasi nessun ambito, tranne, diciamo, magari in alcuni molto, molto ristretti. E ovviamente nella politica, che è una delle cose, credo, più odiate dagli italiani, insomma, poi dentro i partiti, poi dentro il Parlamento, siamo proprio, credo, tra le categorie più odiate. Non è facile, ma non perché diciamo ci siano cose particolari, ma perché c'è un non detto di fondo che è quello che diciamo, è sempre stata una cosa da uomini, ecco, in questo, diciamo, fino al 46, banalmente le donne non potevano neanche votare, ma anche dopo, diciamo, gli eletti sono sempre stati in stragrande maggioranza uomini, tutti i termini con cui, che si utilizzano per definire i ruoli sono maschili e non è un caso, e non è neanche un caso che appunto quando si prova a modificare, come è successo con il regolamento del Senato, e introdurre il termine senatrice, quindi niente di, diciamo, rivoluzionario, ci siano delle resistenze. Perché? Amministrare la cosa pubblica è sempre stato ritenuto una cosa da uomini. Le donne potevano fare al massimo ministro dell'istruzione oppure il ministro della famiglia. Ecco, è difficile che una donna, anzi, credo che nel nostro paese non ci sia mai stata una donna ministro del tesoro, del bilancio. Perché, insomma, diciamo, ci sono alcune cose che si possono fare, altre no. E ovviamente anche nel dibattito generale, gli attacchi che uno normalmente ha se fa politica, è ovvio che, diciamo, ci sta, tu hai un ruolo pubblico e quindi ci sta che tu sia sempre criticato e debba rendere conto. Se sei una donna, ovviamente, diciamo, gli attacchi sono più personali. Ecco, è difficile che uno, diciamo, che un uomo che fa politica venga accusato di essere, cioè, o venga insultato accusandolo di avere comportamenti sessuali ambigui, anche se, diciamo, non è impossibile. Per una donna è praticamente, cioè, se sei lì vuol dire che sei andata a letto con qualcuno, che oppure, diciamo, vieni, diciamo, da una. L'altro rischio è che tu possa essere utilizzata come, direbbe un vecchio compagno che conosco, come la scimmietta, quindi vieni messa la donna giovane come riempilista oppure messa davanti o le due ancelle che spesso ci sono accanto ai vari leader di partito. Insomma, diciamo, è più difficile, specialmente in questo paese, non in tutti i paesi è così, ma noi siamo un pochino più indietro su questo, riuscire a fare politica all'interno di un partito, e lo dico da un partito di tendenzialmente, teoricamente di sinistra, diciamo di centrosinistra. com'è il Partito Democratico, poi valutate voi dove volete metterlo, però diciamo non è un partito, ecco, teoricamente molto conservatore, ma comunque invece è molto difficile. E chiudo, lo vediamo, se devo parlare del PD, nella nostra formazione interna, cioè noi abbiamo moltissime donne iscritte, alcune donne segretarie di circolo, poche segretarie di federazione, pochissime segretarie di regionali, non abbiamo mai avuto una segretaria nazionale. E questo, diciamo, ci dice molto di come sia poi dopo molto complesso dall'interno cercare di... un conto è dirlo, un conto è farlo. E a farlo non siamo bravissimi, ecco.
Agganciandomi a questo, cioè alla carenza di donne leader di partito o in generale in posizioni di potere, vorrei parlare un po' del chiaro elefante nella stanza. Cioè del dibattito che in questi giorni, al quale in questi giorni abbiamo assistito e continuiamo ad assistere, cioè perché non siete contente, nello specifico è un voi femministe, così abbastanza generico, come se fossimo un gruppo tutto uguale, ma perché voi femministe non dovreste essere contente di vedere finalmente una donna leader di partito? Quindi perché non siete per nulla contente, ad esempio, che sia candidata Giorgia Meloni come leader di Fratelli d'Italia? Quindi la domanda è, perché non basta essere una donna per fare politica femminista? Dove sta l'inghippo?
Beh, diciamo, ovviamente uno non è contento perché è Giorgia Meloni, cioè è questo, diciamo, è il problema, perché non è sufficiente, magari fosse sufficiente, diciamo, essere donna o identificarsi nel genere femminile per essere femminista, non funziona così e non è mai funzionato così. E anzi, diciamo che la caratteristica peculiare di Giorgia Meloni, che probabilmente l'ha anche aiutata a farsi largo in un ambito come quello politico, che abbiamo detto è abbastanza macista, e in un partito come il suo, che è composto al 99% da uomini e da lei, è anche il fatto che lei sia fortemente antifemminista e fortemente conservatrice, se non reazionaria, se non diciamo altro, perché poi è un periodo che molto si offende facilmente. Però diciamo sicuramente non ha mai fatto le battaglie, diciamo, delle battaglie per l'emancipazione delle donne, che non sono solo le... Cioè, diciamo, uno fa le battaglie per l'emancipazione per le donne ed è una cosa, ma tra l'altro, soprattutto negli ultimi anni, per fortuna, il femminismo è diventato una cosa molto più... che connette le varie battaglie, non è solo le battaglie delle donne per le donne, anzi... Beh, lei è proprio l'esatto contrario di tutto questo, quindi perché non sono contenta? Perché io non valuto le persone in base al loro genere... ma valuto le persone in base alla loro linea politica e a quello che fanno. Ovviamente succede spesso che, diciamo, possa aiutare un punto di vista nuovo e innovativo, soprattutto in ambiti appunto in cui non si è in molti a essere donne, ma diciamo la Meloni non ha sicuramente questo. E diciamo il fatto che lei, io la vedo così, cioè il fatto che lei rimarchi costantemente alcune questioni, a parte che è madre, che è cristiana, che si chiama Giorgia, che abbiamo capito, ma anche, diciamo, sul, per esempio, sul diritto delle donne all'accesso all'aborto, piuttosto che sull'autodeterminazione del proprio corpo, è proprio per colmare il fatto, tra virgolette, per colmare il fatto che lei è donna. Cioè io penso che il suo modo di essere così, di attaccare in questo modo anche le battaglie femministe e le donne, i diritti delle donne, sia per tranquillizzare quegli uomini che, vedendo comunque una donna candidata, penalizzano il voto. E questo secondo me sarà anche molto interessante da vedere nelle urne, perché è già successo negli Stati Uniti, è già successo in altri paesi. Quando c'è per la prima volta la concreta possibilità che ci sia una donna a guidare una posizione, diciamo... appunto di potere da sola, ecco, a volte gli uomini tendono a non, diciamo, nella cabina elettorale a cambiare poi il voto. E questo sarà interessante, se ci saranno degli studi, sarebbe interessante capire come hanno fatto. Cioè, sicuramente dal mio punto di vista, e non credo di parlare solo per me, non è sufficiente, anzi, magari fosse così facile, ecco.
Non so sinceramente cosa augurarmi, nel senso che è triste sapere che ci sia la concreta possibilità del fatto che una donna non salga semplicemente perché donna, e questo è molto triste, quando nello specifico andiamo a vedere qual è quella donna, forse un po' ci spero che il 25 di settembre sì. Ci sia questo macismo fortissimo alle urne. ammesso, cioè, sempre che non salga qualcuno terribile tanto quanto.
No, ma proprio perché tu non hai, diciamo, un pregiudizio né positivo, cioè hai un pregiudizio sulle politiche e sulla linea politica, non sul genere. È proprio per questo che tu dici, cioè, a me non me ne frega niente se è una donna, cioè, potrebbe anche essere, non è questo il punto, io non valuto una persona in base al suo genere, ma in base a quello che fa e che dice, e quindi è per questo che, diciamo, uno ovviamente non è che dice, ah, che bello, vabbè, se, vabbè, allora, se è una donna, vabbè, senti, perché, insomma, non si capisce perché dovrebbe valere in questo caso, ecco.
Certo, tra l'altro in una società come la nostra dove è veramente difficile riuscire a vedere una donna in una posizione di potere, la prima domanda da farsi secondo me quando ci troviamo una donna in posizione di potere è sempre chiedersi quali messaggi sta portando avanti questa donna.
Esatto.
Perché, come dicevi tu giustamente prima, 9 su 10, dato che il potere è in mano agli uomini e dunque sono gli uomini a decidere chi mettere in posizione di potere, spesso non mettono persone che potrebbero sconvolgere gli equilibri, ma mettono delle splendide ancelle del patriarcato che non faranno danni, anzi. Quindi, per quanto mi riguarda, Giorgia Meloni rientra precisamente in questa categoria di proprio donne assolutamente maschiliste, per cui, come dire, fanno tutti una bella figura perché hanno messo una donna ed è tremendo, è un po' quello che si diceva ai tempi di Margaret Thatcher, no? Ah, c'è una donna, porca vacca, proprio quella? Già che mettiamo una donna, non
esatto.
Potevamo metterne una che non fosse proprio il maschilismo incarnato?
Rischia anche di essere ancora più, esatto, ancora più, diciamo, di fare politica ancora più macista di quanto non ne farebbe un uomo per dimostrare che il fatto, insomma, per tranquillizzare, ecco. O di fare politica,
certo,
ancora più aggressiva, ecco.
Quello che succede normalmente se ci sono delle donne che stanno in comunque in ruoli di potere e che sono realmente femministe è che vengono silurate, ma non parleremo di questo in questo momento, però è evidente,
ma potremmo,
che se ci sono delle
puntata,
donne,
diciamo,
che sono... Che se, ma quando vuoi, che se sono scomode non vengono mandate avanti dicendo sì, dai, cambia le cose tu, che evidentemente noi non ce la facciamo perché sono anni che non ce la facciamo, perché dovremmo cominciare a farcela ora. No, si rimane sempre fossilizzati in un certo tipo di politica che è assolutamente vecchia e, lo ridico un'altra volta, maschilista, e dunque a maggior ragione se sei una donna che sta questionando rispetto a questo tema, non sei ben voluta. A proposito del non essere ben voluta, di solito se sei una donna e fai politica, più fai valere il tuo potere portando avanti delle istanze femministe, più dai fastidio. Nella tua carriera tu hai dato parecchio fastidio, mettendo in campo i tuoi poteri di politica, e in questo modo io penso che tu abbia portato avanti una politica femminista. Vorrei che tu raccontassi un po' alle persone che stanno ascoltando, nei fatti, come si fa politica femminista. Cosa vuol dire fare politica in maniera femminista? Cioè, è semplicemente presentarsi in aula con una maglietta con il simbolo della donna e qualcos'altro?
Allora, io credo, diciamo, ovviamente parlo per me, ecco, non ho mai, diciamo, aderito a queste cose, perché non, insomma, quando ci andiamo tutti in aula con la camicetta rossa, diciamo, non penso che il nostro ruolo sia quello, però, diciamo, perché poi magari quel giorno lì c'avevo la giacchetta rossa, però per caso, ecco, perché mi portavo 2 o 3 giacchette sempre uguali. E comunque, sì, io credo che fare politica femminista voglia dire portare e ribaltare completamente il punto di vista. E che io penso che in generale fare politica voglia dire stare dove c'è il conflitto e portare il conflitto dentro anche alle istituzioni, in modo tale da risolvere quel conflitto, diciamo, non ignorarlo, ma starci dentro. Ovviamente è una cosa difficile, nel senso che stare dentro il conflitto vuol dire anche che ti prendi degli insulti, che spesso e volentieri non sei adatto magari a quel ruolo, non sei la persona giusta, e che puoi fare anche tanti errori. A volte ti tocca anche di difendere cose che, su cui non sei proprio d'accordo, ma se vuoi stare nel conflitto ci devi andare. Io penso che la politica sia questo. Quando la politica sceglie di non stare nel conflitto e di non vedere dov'è il conflitto, semplicemente perde di attrattività e diventa un'altra cosa. Le politiche, quindi diciamo che diciamo, alcune cose che abbiamo iniziato, che ho iniziato a fare, dico abbiamo perché io diciamo, sono molto cresciuta in questi anni grazie agli incontri che ho fatto, grazie alle persone che ho incontrato, grazie alle associazioni e alle donne che ho incontrato in questo percorso. Diciamo, sono molto cresciuta personalmente, ecco, non, alcune questioni non me ne sarei mai poste all'inizio del mio percorso e ho imparato proprio grazie al confronto e al conflitto anche cosa diciamo portare. L'esempio che faccio sempre è quello del congedo di paternità, perché credo che sia obbligatorio, che all'epoca diciamo quando lo presentai insomma, nacque da una serie di incontri che facevo un po' in giro per l'Italia con persone più o meno della mia età, quindi tra i 30 e i 40 anni, che non ci avevano votato nel 2018 e chiedevo, insomma, facevamo delle cene aperitivi e chiedevo, insomma, perché non ci avevano votato, poi mi prendevo un pochino di, insomma, tipo due orette di insulti, giustamente, e poi dopo alla fine gli chiedevo cosa uno per una qualcosa che allora avrebbero voluto vedere, sentire, e una di quelle proposte mi è stata fatta da una ragazza, tra l'altro lesbica, senza figli, con partita IVA, e mi ha detto bisognerebbe avere il congedo di paternità obbligatorio, perché, poi ha spiegato ovviamente tutto, e mi è sembrata una cosa oggettivamente di una semplicità e di una rivoluzionaria nella sua semplicità, perché ribaltava completamente il dibattito. Ovviamente era una proposta che c'è già in tantissimi paesi e che c'era già in tantissime discussioni, non in Italia. Quando l'ho depositato, diciamo, non solo quasi nessuno praticamente l'ha sottoscritto, ma io sono stata accusata anche da esimi esponenti, anche donne esponenti del mio partito, di populismo e di voler, diciamo, distruggere tutto il lavoro che aveva fatto il sindacato, il partito, ma diciamo la battaglia che ho portato avanti io, ma che poi appunto da fuori veniva portata avanti da anni da tante altre associazioni, era politicamente e come idea talmente forte, perché ribalta la questione, cioè dice la maternità non è solo una questione delle donne, è anche dei papà. Ovviamente era estesa a tutte le coppie omogenitoriali, anche i single, e la finanziavo con una piccola patrimoniale, quindi diciamo inserivo anche una questione generazionale e di classe, tra virgolette. Quindi diciamo c'erano vari elementi. Io lo faccio sempre come esempio perché secondo me è quello più semplice da far capire cosa vuol dire. Vuol dire cambiare, ribaltare la prospettiva. La proposta era facciamo da 10 giorni a 11 e uno dice no, facciamolo di 5 mesi. E alcune di quelle stesse persone che all'epoca mi accusarono di populismo anche pubblicamente hanno poi presentato e sottoscritto una proposta identica e adesso l'hanno messa nel programma del Partito Democratico. Questa si chiama egemonia culturale, insomma, per vederla in modo positivo, diciamo. Vuol dire che a forza di dai e dai si capisce, diciamo, qual è la questione. Allora, fare politiche femministe vuol dire non accettare, diciamo, tutto come già dato, come già, insomma, fermo e intoccabile, e cambiare il punto di vista delle cose che ci stanno attorno attraverso un punto di vista femminista, che vuol dire guardare le varie minoranze discriminate, fare anche un discorso di classe e privilegi, quindi diciamo ribaltare la questione dei privilegi e portare quella questione dentro le istituzioni. Questo è su tante cose. Prima parlavamo di fare politica, le donne sindaco non hanno il congedo di maternità, le parlamentari non hanno il congedo di maternità, non esiste. Allora è proprio difficile, diciamo, a volte fare discutere anche i propri colleghi di queste cose, però è necessario, perché questa cosa qua cambia completamente, ribalta anche tutto il dibattito che c'è attorno. Quindi io credo che si faccia, come molte cose, attraverso la pratica. Ecco, come si fa a fare politica femminista? Attraverso la pratica, ascoltando chi fa battaglie femministe da anni e lavora nei territori e ti porta le questioni, mettendosi in gioco anche le proprie convinzioni e rompendo le palle in modo costante, perché nel nostro paese ci sono tantissime cose, dalla medicina di genere fino alla, diciamo, ai divari stipendiali, fino alla questione delle cure, che è totalmente in mano alle donne, perché è normale che sia così e non deve essere più normale che sia così. E quindi, insomma, ci sono tante cose da fare. Tra l'altro, chiudo, quando facemmo quella battaglia era il periodo in cui il ministro dell'interno era Salvini e quotidianamente il ministro dell'interno metteva sui propri social foto di ragazzine che lo contestavano, anche minorenni, con sotto tutta una pletora di dementi e delinquenti che gli augurava di essere stuprate o peggio. Quindi, diciamo, questo è il livello del dibattito politico nel nostro paese. E per farlo, oltre che gridare al lupo, che è sempre saggio, perché se c'è un lupo è giusto gridare al lupo, però bisogna anche un attimo, diciamo, dotarsi degli strumenti eventualmente per essere alternativi a quel lupo e non solo gridare al lupo. Come fa la destra a dirti di no al congedo di paternità? Cioè, fanno fatica, tant'è vero che tacciono su quella cosa lì. Perché se lo facessero, anche loro si accorgerebbero che, forse non è una cattiva idea.
Hai citato Salvini e i comportamenti tenuti da Salvini e secondo me questa è una parentesi necessaria da fare, nel senso che fare una politica femminista è anche una politica che ha ben chiaro quanta responsabilità abbia stando in un certo ruolo e quindi quanto possa orientare poi le reazioni e di conseguenza i comportamenti delle persone. Questa era una cosa di cui io e te parlavamo nel nostro palinsesto privato. Quando una carica pubblica ha certi comportamenti, è sempre grave quando qualcuno, ad esempio, mette alla mercé di internet la foto di una ragazzina, no? Ma se lo fa il ministro dell'interno è peggio, è sempre grave quando fai la domanda ma se voi aveste tale donna in macchina cosa le fareste, no? È sempre grave quando prendi una bambola gonfiabile e dici ah questa è tizia e fatene quello che volete, è sempre grave. Però se lo fa una persona di spicco che ha un certo potere è peggio per il semplice fatto che stai in qualche modo giustificando tutto quello che arriverà dopo, nel senso, ma se Salvini mette la foto della ragazzina, perché mai non dovrei farlo anch'io? Cioè, se il ministro dell'interno attua un certo comportamento, in qualche modo io mi sento giustificato a fare lo stesso.
È certo, è così, perché diciamo quando hai un incarico pubblico, diciamo, io non avevo, cioè, sono passata direttamente dal campetto di calcio della parrocchia alla Champions League, perché diciamo, sono passata direttamente praticamente da fare la segretaria provinciale dei GD a il Parlamento, ma quindi ovviamente mi tremavano i polsi tutte le volte che dovevo dire qualcosa, perché ti dovresti sentire la responsabilità di parlare per una comunità da una parte e dall'altra parte sapere che quello che dici tu non è più te che parli, sei un rappresentante dello Stato. Ora, capisco che per fare questa cosa bisogna avere l'idea dello Stato, che non è solo dire Dio, patria e famiglia, ma vuol dire anche l'idea dello Stato come un corpo collettivo, cosa che evidentemente non è per tutti. Però sì, è gravissimissimo, perché quando si fanno queste cose si ha una potenza, una capacità di danno che è enorme e appunto, come dicevamo, il modo con cui si svolge il proprio ruolo, la Costituzione dice teoricamente con disciplina e onore, ma il modo con cui si svolge quel ruolo è il modo con cui tu incarni anche quell'istituzione. È un ministro dell'interno che fa quella roba che fa, quindi minaccia, insulta, sfotte, aizza la gente, è una cosa che si ripercuote nelle classi delle scuole, che si ripercuote per la strada, all'interno delle abitazioni private. E uno dice, ma certo, magari la violenza c'era prima. Certo, però se io vedo che è così tanto normale e sdoganata che chiunque, addirittura che il ministro lo fa, è ovvio che mi sento autorizzata a farlo. E questa cosa qua, anche nel dibattito politico nostro, è abbastanza normale. Cioè, questa campagna elettorale è molto, molto sottotono, sono su tutti molto tranquilli e per fortuna è la prima campagna elettorale da un po' di tempo in cui appunto non ci sono né bambole gonfiabili né battute alla Berlusconi su Rosi Bindi, insomma siamo un po' a un livello leggermente migliore, probabilmente anche perché in questi anni si è molto, diciamo, discusso su questi temi e dall'altra parte perché c'è la Meloni, come dicevamo prima, che ha tanti difetti ma aiuta, diciamo. Però sicuramente il modo con cui si sono usate le istituzioni è Beh, d'altronde ne abbiamo un Parlamento, abbiamo avuto un Parlamento che votò che Ruby era la nipote di Mubarak, quindi diciamo abbiamo avuto vari modi di esprimere il proprio stare dentro le istituzioni. Ma le parole, come dicevamo, sono tutto, cioè la politica è la parola, e quindi diciamo come usiamo le parole in politica cambia tutto. Come io mi metto a parlare pubblicamente cambia il modo con cui io con cui le persone parlano, come io decido che io debbo esprimermi, le parole che debbo usare per indicare una categoria di persone oppure per indicare un progetto di legge, cambia il modo con cui i giornali ne parlano, banalmente. E come i giornali ne parlano cambia il modo con cui l'opinione pubblica ne discute. E quindi la responsabilità è enorme, il potere potenziale è mega galattico, soprattutto se non sei un parlamentare semplice che non conta molto, ma se sei un ministro, cioè hai tipo, è un potere sterminato, come se tu fossi, quindi sì, diciamo che Salvini non era proprio adattissimo a gestire questo potere, come abbiamo visto anche diciamo come lo gestiva, ecco, non era proprio il suo, però lo ambiva molto, ecco, ed era diventato quello che è diventato ministro proprio perché lo usava così. Perché alla fine poi gli italiani gli piace questa cosa qua. Ecco, una cosa che, una delle prime volte in cui sono finita sui giornali, mio malgrado, è stato prima legislatura, 2013, e c'era ostruzionismo alla Camera dei Grillini, che erano nella fase in cui andavano sui tetti, e un grillino, De Rosa, Massimo De Rosa, disse, a un certo punto entrò dentro alla commissione e disse: tutti gli uomini del PD sono qua perché sono mafiosi, e tutte le donne sono qua perché hanno fatto dei pompini. Ora, posto che a me la cosa dei mafiosi mi sembrava leggermente più grave, comunque io gli risposi dicendo: guarda, c'hai ragione, ho preso 7100 preferenze, in 3 giorni mi fa ancora male la mascella. E da lì, diciamo, ci fu il delirio, perché nessuno si aspettava che uno, perché erano tutte partite, no, i pompini, e io ho fatto la gag. Però quando lui, diciamo, dopo l'abbiamo querelato, ovviamente, e lui si difese dicendo: ma ho detto una cosa che tutti pensano. Tutti gli italiani pensano che le deputate del PD siano qua perché fanno dei pompini. E io gli dissi: sì, è bravo scemo, cioè è esattamente, nel senso, il tuo ruolo non è quello di scorreggiare dentro un bicchiere, è quello di fare il parlamentare, quindi è un altro. Però nella sua idiozia, peraltro lui adesso è consigliere regionale in Lombardia, però nella sua idiozia lui aveva detto una cosa molto vera, cioè che tutti gli italiani pensano questa cosa, e quindi si sentiva autorizzato nel suo ruolo a dirla anche lui, non capendo che invece era esattamente l'opposto. Proprio perché tutti gli italiani lo dicono, tu devi essere un pochino meglio di quello che si dice e cercare di elevare un pochino il dibattito.
Come si fa a fare capire che il linguaggio in politica è tutto? Cioè, come si fa a fare passare questo messaggio? E secondo te, le persone in politica che non badano al messaggio, al linguaggio e fanno danni, lo fanno consapevolmente o proprio non gli è chiaro il danno che stanno creando?
Allora, io penso che, parto dalla seconda parte, penso che... io penso che lo sa, soprattutto a certi livelli, ecco, se diciamo i leader di partito o chi fa il ministro, lo sa, perché se è arrivato lì, a meno che non sia, dico una cattiveria, però a meno che non sia tipo uno Toninelli che è arrivato, abbastanza in maniera rocambolesca a fare il ministro delle infrastrutture, ma magari è una persona che ha una carriera politica decennale alle spalle, sa perfettamente che se io inizio a chiamare clandestini i migranti, io categorizzo negativamente quelle persone, non solo quelle persone, ma tutte quelle che non sono, quelle persone non bianche o tutte le persone che io reputo diverse. Sa perfettamente che se io che se lui insulta o lei insulta qualcuno o dice una frase come avete avuto le unioni civili, ma cosa volete, sta dimostrando un'arroganza nei confronti della persona che ha davanti, come per esempio sta succedendo adesso con le cariche della polizia durante le manifestazioni della Meloni. Sapeva perfettamente che dire certe frasi avrebbe portato a una reazione sia di chi andava a manifestare che del ministero. Quindi chi lo fa lo sa perfettamente. Il problema è, lo dico malissimo, è convincere e far capire a quelle persone, diciamo, di buona volontà, non so come dire, che le parole sono fondamentali, che come noi parliamo, appunto, come dicevamo prima, è tutto. Cioè, ripeto, secondo me, a me la politica mi piace da matti, perché appunto attraverso l'uso delle parole, attraverso come io racconto, come io scrivo una legge, io cambio la vita delle persone solo attraverso le parole. E attraverso le parole posso far esplodere una piazza di gioia o di rabbia, posso aizzare qualcuno contro qualcun altro, oppure posso convincerlo a collaborare con qualcun altro. È una potenza incredibile che solo forse la musica può fare una cosa del genere, ma non ha le stesse, diciamo, ovviamente il riverbero che ha, o un libro, ma non sono la stessa cosa che ha la politica. Se io scrivo in una legge e inizio a distinguere, uso il genere maschile o femminile, o inizio a introdurre delle parole neutre, io sto cambiando completamente il modo con cui tutta la vita di una persona cambia. E, quando facevamo le discussioni sulle unioni civili, che non sono neanche vagamente abbastanza, ma era incredibile vedere quante cose si potevano fare cambiando solo una virgola. È la cosa più è la cosa più fica di fare il parlamentare, è che vedi che cambi una virgola e cambi la vita di una persona. È anche un problema, perché cambi una virgola e cambi la vita di una persona. E farlo capire questa cosa qua, cioè non è sbagliare, diciamo, il modo di raccontare una cosa non è ininfluente, e la politica è tutto come si parla, cosa si dice, il messaggio è tutto, come io lo dico è tutto. E penso che su questo la destra, diciamo, abbia studiato abbastanza molto bene in questi anni, da sempre, ma la sinistra è in crisi, diciamo, identitaria e non solo, ma soprattutto i partiti istituzionali, perché in realtà se io vado in giro e parlo con i ragazzi, soprattutto le ragazze più giovani, o mi ascolto, come l'altra sera che mi sono trovata questo concerto rap molto molto con gente molto molto più piccola di me, ma è stato molto interessante, a parte perché mi sono sentita una tardona, ma perché le parole che venivano usate erano completamente diverse, ma portavano una rabbia e una voglia di cambiare che era enorme. Allora la politica è l'uso, anche l'uso della parola, e come le parole possono cambiare la vita delle persone. E penso che se noi, diciamo, una delle cose che mi piacerebbe è che si capisse questa cosa e ci si cioè la battaglia sulla Shoah o la battaglia sull'utilizzo di, diciamo, di certe forme verbali nella nostra lingua, che è una lingua che non prevede praticamente mai il neutro, è una battaglia estremamente politica, che cambia tutto, perché cambia il modo con cui noi descriviamo le cose, no? È la famosa cosa degli Inuit che hanno 50 parole per la neve. Oppure dei paesi che non hanno la differenza tra amore e volersi bene, e che cambiano anche i rapporti tra le persone, questa cosa che non ci sia la differenza tra dirsi ti amo e dirsi ti voglio bene, cambia tutto. Quindi diciamo, sarà che un pochino è stato il mio prof di sociolinguistica, ma io penso che, diciamo, sia fondamentale questa cosa qua, e sia bellissima, e dall'altra parte sia pericolosissima, perché se tu, anche come sta facendo la destra, come farà probabilmente se dovesse vincere le elezioni, la destra inizia a cambiare pian pianino con l'uso delle parole la percezione o la gravità di una cosa, rischi di avere la strada molto più spianata su alcune cose che altrimenti non ti riuscirebbero. D'altronde non è un caso che tutti i decreti abbiano sempre dei nomi, no? Ci siano i creativi, tra virgolette, del ministero, che la chiamano, è il decreto dignità, è il decreto aiuti, è il decreto felicità, cioè perché cercano sempre di inserirci dentro le parole che cambiano il modo con cui il paese ne discute. Sai, votare contro il decreto dignità sei una merda, ma come fai a votare contro il decreto dignità? È il decreto dignità, ha voglia poi dopo a spiegare che magari uno non era d'accordo, quindi diciamo, o il decreto sicurezza, e tutti dicevano siete contro la sicurezza, quindi diciamo sì, non so se ho risposto alla domanda, però mi sono un po' persa, però sì, sostanzialmente le parole sono, come diceva Nanni Moretti, le parole sono importanti.
Devo farti questa domanda, anche se in parte esula un po' dal nostro discorso, ma forse in realtà no. Dato che tra pochi giorni andremo a votare, tu da politica immagino che ti sia fatta anche più di una volta la domanda come fare per riacquistare fiducia, nel senso, io sento ancora moltissime persone dire no, guarda, io non vado a votare, cioè il partito più grande in Italia è il partito degli astensionisti, no? Io ho la sensazione che non ci si stia occupando di queste persone. Ho la sensazione che ogni partito, chi più chi meno, ma non faccia altro che parlare a chi è già dalla loro, a chi è già convinto, e non ci si spinga mai a ascoltare i dubbi delle persone che non sanno neanche se, non sanno, non solo non sanno se votare te, non sanno proprio se presentarsi, no? In realtà questo è un discorso forse estremamente femminista, cioè la necessità di ascoltare i dubbi delle altre persone, no? Di sviluppare un po' di empatia, anziché parlare per slogan che sì, parlano alla pancia, però poi non ti lasciano molto altro se non l'euforia del momento, no? Provare a sviluppare un discorso più incentrato sull'empatia. Immagino che tu ti sia fatta questa domanda, ti sei anche data qualche risposta? Perché io da fuori comunque mi faccio la domanda in quanto cittadina, che cosa posso fare per ascoltare le persone che non credono più in quella cosa, non ci hanno mai creduto, ma che è il nostro strumento, è l'unico strumento che abbiamo come cittadini e cittadine e cittadine. È l'unico strumento che abbiamo, cioè andare lì e mettere una X vuol dire io esisto, vuol dire poter esistere politicamente.
Eh sì, è una domanda, diciamo, da 1 milione di dollari che appunto giustamente tu ti sei posta, io mi sono posta, credo che penso che tutti prima o poi ce la siamo poste in un modo o in un altro, cioè da una parte come faccio a coinvolgere le persone, dall'altra perché nessuno mi coinvolge, cosa potrei fare io? Ovviamente la risposta non è facile, posso dire, diciamo, il mio punto di vista, io credo che, diciamo, ecco, la democrazia per funzionare... Proprio per come è fatta, ha bisogno dei partiti che funzionino. Non c'è niente da fare. Noi abbiamo detto che per 50, per 30 anni, dai, abbiamo detto che i partiti facevano schifo, che erano morti, che erano inutili, cosa che magari sono anche tutte e tre vere, io non discuto. Però non abbiamo detto che se quelli non funzionano, non funziona più il metodo democratico, perché la gente non va a votare, perché si fanno le leggi elettorali che non funzionano, perché le candidature vengono fatte, diciamo, in modo discutibile, perché le persone non si sentono rappresentate, quindi non vanno a votare, quindi si perde di rappresentanza o di utilità, di senso, le elezioni. E questo è un problema che non abbiamo solo noi, ma c'è ovunque, negli Stati Uniti, in Germania, ovunque c'è questo problema. Quindi, diciamo, è un problema nel senso che tutte le democrazie si basano su quello e se quello non funziona più. Io penso, diciamo, che una cosa che dovrebbe fare il mio, io posso dire cosa dovrebbe fare il mio partito, ecco, non posso dire cosa dovrebbero fare gli altri. Penso che il Partito Democratico abbia una responsabilità particolarmente grave in tutto questo, perché è il più grande partito comunque del centro-sinistra. E quando il più grande partito del centro-sinistra non si capisce cosa sta dicendo e ci sono dall'altra parte i post-fascisti, beh, è un bel problema. Se hai governato per 10 anni, praticamente ininterrottamente, tranne per un anno, e le persone sono incazzate come delle iene, beh, c'è un bel problema. Se i tuoi meccanismi di dibattito interno sono completamente scassati e la partecipazione al tuo dibattito interno è completamente scassata, beh, è un bel problema. E mi dispiace dirlo, ma non bastano due faccine carine e tre post carucci, perché è una questione molto più profonda e anzi le persone non sono completamente, insomma, non si fanno prendere in giro del tutto. Quindi io penso che quello che bisogna fare dal giorno dopo le elezioni è fare una cosa che a noi... Non viene molto bene, che secondo me è la base invece di chi, se si vuole fare politica, che è ascoltare e cercare di capire cosa è successo, assumersi le responsabilità, quindi non fare finta tipo il Jobs Act fa cagare. Ok, l'abbiamo fatto noi il Jobs Act, cosa vuol dire che fa cagare? Vuol dire che, nel senso, sono le stesse persone che, cioè, che mi convinsero a votarlo, quindi non è che mi fa un po' ridere. Allora. Vuol dire che puoi anche spiegarlo, dici guarda, quando l'abbiamo fatto ci sembrava una grande idea, sono passati 7 anni, non funziona più. Oppure funziona in certi casi e in altri no. Cioè, articola la tua posizione, cerca di ascoltare le persone perché sono arrabbiate, magari gli spieghi alcune cose non sono così o altre sono così e tu ti devi assumere la responsabilità di quello che fai. Cioè, secondo me se, diciamo, come partito noi iniziassimo ad assumerci la nostra responsabilità e a spiegare che possiamo anche cambiare linea, ma non facendolo dicendo, vabbè, ma io ero in Francia, non c'ero, che cacchio ne so, e sono tornato, c'era il Jobs Act. No, spiegando diciamo, perché tu, se uno rappresenta una comunità, rappresenta la comunità nel bene e nel male, le cose belle e le cose brutte. Quindi ascoltare, assumersi la responsabilità, cambiare evidentemente il metodo con cui, come funzioniamo, perché non è un partito che in questo momento è in grado di attrarre le persone che provano a iscriversi, spesso e volentieri dopo un po' vanno via, e questo è un problema, perché vuol dire che non hai persone nuove che vengono. Quindi cercare di capire come organizzarsi diversamente e cercare di ascoltare gli altri. Cioè, in questo paese è pieno di gente che fa politica. Tra l'altro il lockdown ha fatto aumentare tantissimo, soprattutto nelle giovani generazioni, l'attivismo politico, che non si fa più attraverso il partito, non si fa più attraverso il sindacato magari, ma si fa attraverso battaglie molto specifiche. Ma si fa. Allora, senza avere la presunzione dei primi della classe, perché noi sappiamo tutto, ascoltare cosa succede, non mettere il cappello sull'iniziativa altrui, ma ascoltare. E per un po' bisogna che noi stiamo zitti, cioè che ascoltiamo e rispondiamo di quello che ci viene chiesto, ma senza, diciamo, essere eccessivi. Ascoltiamo e ci prendiamo il tempo per ripartire, perché secondo me è l'unico modo con cui puoi essere credibile, e in politica la credibilità e la coerenza sono tutto. La coerenza non vuol dire che non puoi mai cambiare opinione, anzi, perché è normale, solo chi diciamo, non fa mai niente non cambia mai opinione. Ci sta, tra l'altro in questi 10 anni hai cambiato il mondo 4 volte, ci sta che tu abbia cambiato opinione, però devi spiegare perché hai cambiato opinione e qual è la tua idea. Perché se no sembri uno che cambia opinione a seconda del sondaggio o dell'articolo che c'è su Repubblica, che non è proprio bellissimo, e infatti diciamo, temo che non sia neanche una strategia elettoralmente vincente. Quindi secondo me quello che si deve fare è questo. Per gli altri non saprei, ci sono stati esperimenti come quello del Movimento 5 Stelle, diversi, di partecipazione, che però insomma sono andati in un modo che secondo me, diciamo, non è andato benissimo. Per quanto abbiano rappresentato una marea di gente che non andava a votare da decenni e che è andata a votare perché loro dicevano noi andiamo lì e li massacriamo, quindi diciamo era un voto proprio l'astensionismo, che però aveva raccolto delle istanze che c'erano. Adesso non so, diciamo, non sono mai stata una loro grande fan, quindi non sono la persona più adatta. A sinistra ci sono tante esperienze, tutte molto piccoline, purtroppo, dico io, perché al PD farebbe bene anche avere una sinistra alla sua sinistra più grossa, che riuscisse a dare una mano o anche nel dibattito, nel confronto, e appunto, diciamo, direi che il lavoro è molto grande. Non so neanche se, diciamo, sarà possibile farlo per tutti, ma credo che sarà necessario, specialmente appunto se ci dovesse essere un governo di destra, perché sarà necessario assolutamente ascoltare chi sarà in piazza, e non sarà sufficiente andare in piazza con le nostre bandiere e far finta, diciamo, di essere sempre stati lì, perché noi non ci siamo stati per tanto tempo e le persone lo sanno, ecco. E quindi con molto rispetto fare questa cosa qua, che richiede tempo, quindi non so se è una roba molto esaltante. Per me è esaltante, nel senso che a me piace un casino andare, diciamo, in giro, però d'altronde non avrò neanche l'onere, appunto, di sedere in Parlamento, e quindi sarà più facile per me, ecco.
Guarda, io ero già convinta di andare a votare, ma forse se fossi stata una di quelle che diceva no, io a votare non ci vado, dopo aver sentito questo discorso avrei detto ah, ma forse c'è speranza. Quindi spero che sia così anche per altre persone.
Speranza e candidati in Campania, vedi? No, beh, è una battuta, ecco, orrenda, questa la possiamo tagliare, sì, ok. È una battuta terrificante.
No, rimane così per sempre. Mi spiace, Giudita, rimane così per sempre. Già, hai appena finito di dire che bisogna prendersi la responsabilità delle proprie parole, adesso ti prendi la responsabilità.
Hai ragione.
A parte che c'è, cioè, una persona che ha scritto vi amo, grazie, mi avete fatto passare un'ansia fortissima semplicemente ascoltandovi, ti riporto questo commento. E poi c'è una domanda che a proposito di speranza la fa nascere in me, perché ti chiedono come si può iniziare a fare politica.
Allora, fare politica è diciamo abbastanza semplice. C'era un mio amico che diceva: non parcheggiare nel posto dei disabili è fare politica, non buttare la cartaccia per terra e decidere di tenersela in tasca finché non c'è un cestino è un atto politico. Se vedi uno che viene insultato per la strada e prendi le sue difese è un atto politico. Quindi, diciamo, fare politica si può fare in tanti modi, ci si può impegnare più o meno. Appunto, dicevamo, in questo momento i partiti, che sono uno dei luoghi in cui fare politica, quello, se si vuole fare, diciamo, cercare di attraverso le istituzioni, cambiare le leggi e lo Stato o la propria città, sono in una fase un po' complicatella. Però si può fare politica in molti modi, appunto si può iscrivere a un'associazione, si può iniziare a seguire il lavoro di un'associazione o di un sindacato, oppure anche di un partito. I partiti, diciamo, sono in questo paese tipo tantissimi, non è necessario iscriversi per partecipare alla vita politica di un partito, ci sono circoli, assemblee, ci sono riunioni. Credo che nei prossimi mesi ci saranno tantissimi momenti di manifestazioni, assemblee in cui discutere e riunirsi, e fare politica sarà quella cosa lì, quindi cercare di un attimo capire quali sono le cose che ci interessano, e quello sarà facile, nel senso che diciamo, ci saranno alcune cose che ti faranno venire più o meno voglia di impegnarti. Magari sei una fanatica della fiscalità, della fiscalità generale, cosa che io non sono, però magari ti piace un casino e scopri che, oppure ti interessano i diritti delle donne, cosa più probabile, diciamo, se stai ascoltando questo podcast, e ci saranno tante iniziative sicuramente, Bossi ne fa una marea, ma diciamo ce ne sono tante in giro, ci saranno momenti di aggregazione, vai lì e poi ascolta, non aver paura di andare, puoi anche star zitta, secondo me, o zitto le prime riunioni, non è quello l'importante. L'importante è sapere che si è parte di una collettività, e l'intelligenza collettiva è una cosa fichissima. Cioè, quando ti rendi conto che insieme ad altre persone condividete gli stessi valori e la stessa idea del mondo, non ti senti più solo a fare niente, neanche a fare la spesa. Diventa una cosa, ti senti parte di una comunità, e sentirsi parte di una comunità in un momento come questo della nostra vita, di come è messa la nostra società, è una cosa incredibile, che si può fare attraverso tanti modi. Quindi diciamo, ti direi, appunto, associazioni o partiti o quello che è, avvicinati, guarda un pochino dove ti trovi meglio. Non è detto che se uno non si trova bene in un partito non farà mai politica in un partito, perché insomma magari è una cosa, in quel momento lì ti fa schifo tutto, non ti senti a tuo agio, poi dopo un po' magari trovi qualcuno che invece ti fa sentire a tuo agio, e quindi insomma diciamo ci sono varie opzioni. Però anche, appunto, soprattutto non buttate le cartacce per terra, questo è importante.
Partiamo dalle basi. Come ultima domanda, nel frattempo vi riabilito i commenti, visto che siamo in chiusura, volevo dare uno sguardo fuori dall'Italia, nel senso che parliamo di politica femminista come di qualcosa che si può fare, cioè non è un'utopia. La politica, cioè il femminismo può entrare nella politica, il femminismo deve entrare nella politica. E ci sono degli esempi fuori dall'Italia dove questa cosa è accaduta o sta accadendo. Ci racconti qualcosa di modo che possiamo dire: ah, ma quindi si può fare?
No, si può fare assolutamente. Vabbè, insomma, il caso diciamo più noto adesso è quello della Finlandia, dove appunto c'è Sanna Marin, ma non solo lì, c'è le politiche femministe possono anche essere fatte da uomini, come per esempio è avvenuto in Spagna con i due Pabli, Sanchez e Iglesias, che insomma adesso sono in una fase un po' così, però comunque hanno fatto in questi anni delle cose incredibili, grazie anche per esempio invece al lavoro di un sindaco, di una sindaca, che è quella di Barcellona, che invece si è sempre spesa moltissimo e che ha aiutato a far cambiare idea anche al proprio partito, e il proprio partito ha fatto cambiare idea al Partito Socialista Spagnolo, che non era anche lì, diciamo, in quanto macismo, diciamo, hanno inventato loro il termine, quindi fa un po' te. Negli Stati Uniti c'è un dibattito molto forte all'interno del Partito Democratico Americano, che è un po' diverso rispetto a qui, nel senso che è molto più conflittuale ed è molto un po' diverso rispetto a noi, però comunque c'è un grande dibattito internamente e sta crescendo una nuova generazione di attiviste e anche parlamentari in quel caso, ma non solo, anche sindache che stanno diciamo cambiando completamente il modo di vivere la politica negli Stati Uniti e cambiando anche le politiche, diciamo il Partito Democratico Americano sta prendendo posizioni molto più vicine a quelle socialiste europee, che fino a poco tempo fa era tipo una bestemmia. E in Africa ci sono dei movimenti interessantissimi, dalla Tunisia al Ghana, alla Nigeria, ci sono tantissimi movimenti di donne e uomini che stanno completamente cambiando il loro modo di vivere anche la politica e le istituzioni in paesi che stanno crescendo fortissimamente, che sono molto giovani e che hanno tantissima voglia di cambiare. Quindi diciamo ci sono molti esempi. Nell'Occidente appunto ne abbiamo ovviamente i paesi del nord, che come al solito sono un po' i nostri cugini, un po' quelli un po' stronzi, diciamo, quelli che la cena di Natale ti fa piacere vedere, però che palle, perché sono sempre quelli perfettini. Però abbiamo anche i nostri cugini più simpatici, tipo gli spagnoli, che ce l'hanno fatta, quindi diciamo sono fiduciosa che ce la possiamo fare anche noi, insomma, pian pianino ce la possiamo fare anche noi. Anche se è una cosa molto complicata, perché insomma abbiamo visto dappertutto che, insomma, l'altro giorno c'era questa bellissima immagine tutte nei gruppi che, cioè, insomma, di WhatsApp terrificanti, insomma, che ognuno, in cui ognuno di noi è, tutte c'erano... Tutte queste donne della Commissione europea, per esempio il Parlamento europeo è pieno di donne, che hanno posizioni importantissime, peccato siano tutte donne conservatrici, diciamo, quindi questo vuol dire che evidentemente in Europa, nei partiti europei, nei partiti conservatori europei è più semplice, in alcuni come la Germania, per banalmente perché c'è stato per 15 anni, diciamo, una leader donna, e quindi ovviamente si è creato nel bene e nel male un... Mi raccontava, insomma, c'era questo articolo che era uscito molto bello, in cui c'era questo bambino che chiedeva, quando la Merkel non si è più candidata, se era possibile che anche un uomo potesse fare il cancelliere in Germania, perché quel bimbetto lì aveva visto nella sua vita solo una donna, che è incredibile, è bellissimo. Quindi vuol dire che ti cambia completamente la prospettiva di tutto. Quindi, diciamo, ci sono vari esempi e, insomma, non tutto è perduto, anzi, insomma, diciamo, direi che si può, messi come siamo messi adesso, io sono abbastanza convinta che si possa solo migliorare, ecco, per quanto non c'è limite al peggio, però possiamo, insomma, abbiamo ampi margini di miglioramento, ecco, credo che ce la possiamo fare, dai.
Allora, io leggevo tra i pochi commenti pubblici che sono arrivati, e lasciatemi dire questa cosa, io vi amo particolarmente quando io riapro la sezione dei commenti e voi non commentate, perché è la prova che state ascoltando, e quindi io vi amo particolarmente quando succede questa cosa, anche perché non parte un wall of text sulla faccia della persona che è ospite della puntata. Ma una persona diceva: ma non è possibile che sia già finita la puntata, cosa vuol dire che è già finita la puntata? È molto bello quando capita questa cosa, quando c'è questo sentimento, perché significa che del tema, dunque, bisogna parlare, c'è bisogno di parlarne. La nota estremamente positiva è che se voi andate su Spotify e cercate Chiedi alla Pini, trovate il podcast di Giuditta Pini, che spiega la politica con un linguaggio comprensibile. Grazie per questo lavoro, non te l'ho mai detto pubblicamente, lo faccio ora, grazie per questo lavoro, perché non c'è nulla che allontani di più la gente della politica del parlare come se fosse Antani. Ci si prova sempre a fare questa cosa.
È una delle cose principali, diciamo.
A proposito,
come mi ha insegnato un mio collega, se non puoi convincerli, confondili.
Ecco, sì, ecco. Io sogno una politica in grado di avere un linguaggio vicino alle persone, ma onesto. Perché una cosa che vedo spesso fare la destra, ad esempio, è utilizzare un linguaggio molto semplice, ma estremamente manipolatorio. Ecco, io sogno una politica in grado di avere un linguaggio semplice e onesto. Quello che dico da sempre, lo dico da sempre, da che ho la tessera elettorale, ma anche da prima. Possiamo imparare a sinistra a usare bene, con etica, i mezzi che evidentemente la destra sa già usare? Possiamo fare questa cosa? Possiamo prendere il buono che c'è, ma trasportarlo sui i temi etici? Chissà se ce la faremo mai a fare questa cosa, ma
sì,
spoiler,
che ce la possiamo
almeno
fare.
Almeno una persona che lo fa c'è, e io ce l'ho oggi ospite nel podcast, quindi se volete ancora ascoltare Giuditta, per favore andate a sentire Chiedi alla Pini, così tutti e tutte possiamo comprendere un po' di più la politica. Io ti ringrazio tantissimo per essere stata ospite. Credo che sia veramente necessario continuare a parlare di questo. E quindi grazie mille per esserci stata.
No, grazie a te davvero, è stato molto molto bello e divertente, e mi è molto piaciuto, speriamo, insomma, di aver fatto un pochino, aver risposto a qualche domanda, ecco, che mi faccio anch'io, tipo, tutti i giorni, tipo: ma perché non mi do il giardinaggio?
Perché però... è la domanda, ma anche fuori dalla politica, l'unica domanda da farsi è: ma perché?
Esistono svariati motivi per farlo, a volte uno gli viene un po' il dubbione.
No, ma io arrivo anche fuori dalla politica, proprio in generale nella vita. Ma
no, in generale, sì, questo diciamo, è una delle cose che tutti noi credo alla mattina, diciamo, capita.
Ma perché? Allora, vi ricordo una cosa che non posso non ricordarvi. Per favore, domenica 25 settembre ci sono le elezioni. Andiamo a votare. Non abbiamo un altro modo per cambiare le cose. Non c'è un altro modo così utile, così efficace per provare a cambiare le cose. Non è detto che il nostro voto sposti tanto quanto dovrebbe spostare, è sicuro che la nostra astensione non sarà utile a nessuno e a nessuna. Andiamo a votare, per favore.
Andiamo a votare anche per chi non può, vorrebbe farlo e non può farlo.
Pensiamo a
tutti gli italiani senza cittadinanza.
Esatto.
E gli dite, vabbè, senti,
vado a votare io
esatto.
Per te.
Anche se lui vi dice, cioè, ma voi andateci per conto terzi.
Però se vi dice che votava Fratelli d'Italia state a casa.
Voi non ci andate, quindi, cioè, vedi che alla fine questa cosa che non puoi
che
votare.
Votato,
alla fine.
State a casa. Va bene.
Questo però, anche grazie questo tagliamo.
Grazie ancora. No,
non si può. Ok, va bene. Ciao, grazie mille.
Ciao.